trovate e bentrovati ai Girasoli Estate con Arti Visive e Beni Culturali insieme a me Tiziana Ricci, un caro saluto. In queste puntate estive vi proponiamo un ventaglio di mostre che si possono vedere in questa estate bollente. Oggi facciamo un viaggio speciale e lo facciamo con Giovanna Calvenzi ad Arles, dove sono in corso le mostre dei Rencontres, la più importante manifestazione internazionale di fotografia. Poi le foto inedite di un fotografo che abbiamo amato moltissimo, Mario Dondero, a Forte di Bard. E ancora al castello di Clavesana ad Andorra, in provincia di Savona, figure di donne dalla collezione Cavallini Sgarbi. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare con tutte le altre puntate. Le Rencontres d'Arles 2026, le mostre di fotografia, quelle da non perdere. Un'estate in cui la cittadina provenzale di Arles si trasforma grazie appunto al Festival Internazionale di Fotografia Contemporanea, che quest'anno presenta oltre 30 mostre tra chiese sconsacrate, negozi e luoghi inaspettati. E noi la visitiamo insieme a una collaboratrice di tutto rispetto, che è appunto Giovanna Calvenzi. Oh, che piacere parlare con Giovanna Calvenzi, appena rientrata dal rencontre della fotografia, il rencontre d'Arles. Siamo alla 57esima edizione, un'edizione che tutto sommato l'hai trovata bella, no? Positiva, con cose interessanti.
Dicendo bonjour.
Bonjour.
Sì, quest'anno devo dire che ho trovato delle cose che non conoscevo, delle cose che conoscevo. È stato molto piacevole, un sacco di amici. Il tema rencontre, cioè degli incontri, è sempre una delle ragioni per cui si va a Arles, perché si ha la possibilità in una settimana di incontrare amici che vengono da tutto il mondo e di conoscere persone nuove, fotografi nuovi, curatori nuovi.
È davvero un appuntamento, forse il più importante per la fotografia?
Io credo di sì, a livello mondiale credo di sì.
Bene, allora abbiamo deciso di dedicare uno spazio speciale a questo festival perché ne vale la pena, visto che le proposte sono di qualità molto interessanti, riguardano tanti paesi, tante culture, anche sguardi nuovi, no? Poi ci dirai quello che hai visto. Ma occupiamoci allora di alcune sezioni che ti sono sembrate di particolare interesse.
Allora, il tema di quest'anno è Mondi da rileggere. È un titolo sufficientemente vago per poter comprendere tutto in pratica, anche perché c'era nell'aria questa grande consapevolezza che la fotografia è di fronte a un mondo che non sappiamo che direzione prenderà.
Ahimè.
E quindi sappiamo tutti che i giornali non sono più degli interlocutori reali per il fotogiornalismo, sappiamo tutti che l'intelligenza artificiale sta dando delle soluzioni molto importanti e molto pericolose.
E anche delle grandi preoccupazioni.
E grandi preoccupazioni, quindi cioè, è un momento abbastanza strano. Quindi l'idea di mondi da rileggere, così come l'ha progettata Christophe Wisnier, si è declinata in molti modi diversi. Io mi atterrei in questa nostra conversazione a quello che è il catalogo, quindi al sommario del catalogo del Festival di Arles, che ha diviso le mostre per una serie di temi. La prima è forse quella più importante, dedicata alle indipendenze, che tiene in considerazione soprattutto il tema della colonizzazione in Africa e presenta tutta una serie di autori che da noi sono pochissimo noti, autori prevalentemente africani. C'è una mostra davvero molto importante dedicata al Ghana, con immagini che vanno dal 57 al 79, intitolata Sognare l'indipendenza, che è assolutamente straordinaria. E poi ho visto invece delle piccole mostre di autori, per esempio come Tato Toeba, magari sbaglio a pronunciare i nomi e me ne scuso, che ha fatto una mostra che si intitola Tutto il mondo può essere Lucifero, dove ha miniaturizzato in pratica tutta la sua fotografia e ricostruito dei grandissimi collage, tutti da è un impatto molto forte ma straordinariamente efficace.
Quindi una fotografia creativa.
Sì, fotografia creativa, certamente. Mentre invece un altro fotografo, Sami Baloji, ha fatto delle fotografie molto tradizionali raccontando paesaggi, persone, gente. Insomma, quindi diciamo la sezione dedicata, non si può dire dedicata all'Africa perché non è proprio vero, però insomma abbastanza.
Ci sono anche altri paesi,
è molto ricca,
oltre all'Africa.
Sì.
Comunque indipendenze vuol dire paesi che sono stati un po' trascurati o in secondo piano, fotografi meno conosciuti o meno valorizzati,
sì.
Ecco.
Assolutamente sì.
Questo è il primo segmento, il secondo traversate. Allora Giovanna, adesso di che cosa ci parli?
La seconda tappa è dedicata alle traversate. Di tutta questa serie di proposte sulle traversate, forse quella più interessante si intitola I nostri sogni lontani, uno sguardo sulla collezione fotografica della FNAC con il contributo di una scrittrice che si chiama Natasha Panà. Questa collezione è una collezione bellissima che è stata fatta negli anni 80-90 da Laura Serani, che lavorava all'epoca lavorava alla FNAC, che ha raccolto circa 2000 opere. È estremamente interessante perché, io credo averlo già detto e non lo dirò mai più, a darla si respira sempre l'assenza un pochino dell'Italia e quindi è una cosa che dispiace sempre molto. Essendo Laura Serani italiana, conosceva benissimo, pur vivendo a Parigi da sempre, conosceva benissimo la fotografia italiana e nella sua collezione, nella collezione che lei ha creato per la FNAC, ci sono molte opere di italiani. È un viaggio molto bello, è un viaggio che non è stato fatto a partire dall'importanza delle opere, ma dalla capacità delle opere di raccontarti delle sensazioni, dei sentimenti, di portarti appunto in questi nostri sogni lontani che vengono interrotti ogni tanto da dei testi scritti appunto da Natasha Panà e quindi sono mescolati tutti gli autori. Ci sono poi delle situazioni dove per esempio Sophie Zenon ha tre immagini tutte in serie, cioè non è una singola foto, sono proprio dei piccoli sogni e quindi è davvero molto piacevole vederla, seguire l'itinerario che la mostra propone e poi la cosa buffa è che dentro i magazzini di Monoprix, che è una specie supermercato gigantesco.
Ma infatti perché tu hai parlato di 2000 opere, di 2000 fotografie,
no, beh, non sono
esposte tutte,
no, non sono
perché
esposte
sono tantissime.
Comunque la mostra è molto grande. Perché gli spazi che Monoprix offre alla fotografia sono importanti, c'è tutto un piano e quindi questa mostra la si può vedere bene, tranquillamente, con calma e si scoprono tante cose che ormai hanno fatto la storia della fotografia.
Ed è una mostra che bilancia un po' l'assenza dei bravissimi fotografi italiani a darla.
La bilancia per modo di dire in realtà perché gli italiani in questa mostra sono solo tre: Luigi Ghirri, Mario Giacomelli e Gianni Berengo Gardin. Sicuri, quelli vanno. Però ho scoperto in un'altra mostra, che è in un'altra sezione, che vi dirò dopo, che c'è un altro italiano che è presente.
Siamo ad Arles, ai Rencontres de la Photographie, e stiamo girando per mostre insieme a Giovanna Calvenzi. Oh, continua il nostro viaggio e questa sezione è dedicata a vite e vie sensibili.
Esattamente.
Cosa significa?
Non ho la più pallida idea, bisognerebbe che... No, anche perché
pensavo in relazione alle mostre che hai visto.
I temi sono molto diversi, vanno da una ricostruzione straordinaria del mondo animale fatta attraverso 200 anni di fotografia, con autori che partono dai primissimi daguerrotipi fino a delle immagini contemporanee che hanno come soggetto gli animali. Cioè è proprio la narrazione di come tutti gli autori più importanti della storia della fotografia abbiano dedicato tempo, spazio, interesse
agli animali,
amore o paura anche agli animali, tutti i tipi di animali,
quindi selvaggi, domestici,
tutto,
animali
tutto,
amici,
dai gatti
animali
alle
ostili,
aquile, ai coccodrilli, i cigni, ce n'è per tutti i colori. Ma è straordinario perché se si leggono i nomi degli autori si resta abbastanza stupefatti nel vedere che tutti, nessuno si è sottratto al fotografare qualche animale, quindi è una mostra grande.
Ma quindi non sono fotografi specializzati in quest'ambito?
Assolutamente no, ah, no. Interessante. Sono i maestri della fotografia internazionale che hanno incidentalmente dedicato dello spazio e del tempo agli animali.
Ma allora, magari al loro gatto.
Anche, sì, anche sì. Sappiamo benissimo che autori come, che ne so, Elliot Erwitt ha fatto addirittura un libro sui cani e una delle sue dichiarazioni più divertenti era che lui fotografa, perché gli chiedevano sempre, ma perché fotografi sempre cani? Cioè, perché non trovo gli elefanti, trovassi gli elefanti per la strada, fotograferei gli elefanti. Negli stessi spazi c'è un'altra mostra imprevedibile che si chiama La natura di Edward Steichen, e per natura si intende il giardino, cioè nel senso che sia lui che sua moglie erano dediti a coltivare, giardino, fotografare questo loro piccolo pezzo di mondo, quindi anche questa è una piccola
che pare che faccia benissimo, tra l'altro, curare il giardino,
dedicarsi al giardinaggio, sì. Abbandoneremo la fotografia,
ci dedicheremo agli animali e al giardino.
E al
ecco. Quindi fotografie che in qualche modo fermano i sentimenti, le sensazioni.
Sì, c'è un'altra mostra che si chiama Flower Power, che ancora una volta come tema il potere dei fiori naturalmente. E poi...
Ma ti piacciono queste oppure alla fine poi ti annoiano un po'?
Sono delle soluzioni...
Diciamoci la verità.
No, devo dire che la mostra sugli animali mi ha davvero interessato, perché scopri dei nomi che non ti saresti aspettato, che hanno fotografato degli animali. E è evidente che è una mostra molto facile, perché tu vedi le fotografie molto belle, molto affascinanti, leggi sotto il nome, quindi è straordinario, così come quella dei fiori. Quella dedicata, viceversa, al giardino di Steichen è un po' più raffinata, un po' più complessa, però del suo lavoro è certamente un lavoro non interessante come altri che lui ha fatto nel corso della sua vita. Quindi è stato come se questa piccola sezione strizzasse l'occhio a una comprensione più facile della fotografia.
Ecco, e adesso parliamo di una sezione dedicata alle riletture. Sono autori che rileggono i loro archivi. Eccoci qua. E adesso parliamo di riletture.
Riletture,
capitolo.
È il capitolo facile, sono tutti autori notissimi anche nel pubblico italiano, sono tutti autori che sono stati invitati a rileggere in qualche modo i propri archivi. C'è una mostra dedicata a William Klein, che è un grandissimo fotografo che è morto da pochi anni, intitolata Di qui il paradiso, che ricostruisce un po' tutto il suo itinerario, non solo fotografico. Non si può parlare di un'antologica vera e propria, ma si parla soprattutto del suo modo di rileggere la realtà. William Klein è molto famoso perché in anni in cui, negli anni 50 della fotografia, tutta l'Europa era vittima in qualche modo della fotografia umanista e raccontava in un modo molto rispettoso quello che succedeva nel mondo, lui da subito aveva un atteggiamento molto più aggressivo, molto più diretto, si faceva partecipe dell'immagine e quindi in qualche misura era l'antitesi totale della fotografia umanista in qualche misura, e aveva una grande esperienza di grafica, di moda, ha fatto di tutto, William Klein, cinema ovviamente, e questa è una mostra dedicata a lui, al suo ricordo, ma anche al suo modo di usare la grafica. È tutta una grande mostra, con molto colorata. Lui faceva delle grandi righe rosse sui provini a contatto, poi hanno ricostruito anche dei manichini togliendo le persone dalle sue maglie. Insomma, è una mostra divertente, è un omaggio a William Klein. Poi c'è invece un'altra mostra dedicata a una fotografa francese che si chiama Martine Barra, L'anima della città è il titolo della sua mostra, e Martine Barra vive dagli anni 70, vive a New York, ha 93 anni, e in Francia praticamente non la conosceva più nessuno. Lei ha fatto un lunghissimo lavoro sempre dalla parte di chi ha una vita difficile, molto difficile, sia a New York che quando occasionalmente tornava a Parigi, e viene messa in mostra tutta questa sua produzione che copre, credo, quasi 50 anni di lavoro. E io sono stata particolarmente contenta perché Martine Barra la conosco, mi piaceva molto il suo lavoro.
E quando... Ma seguiva situazioni particolari oppure le periferie, il disagio?
Seguiva le periferie, il disagio, seguiva i bambini che facevano pugilato, seguiva il quartiere della Goutte d'Or di Parigi, il Bronx di New York, insomma è sempre stata impegnata in qualche misura. E quindi vedere che le hanno dedicato uno degli spazi più belli, all'Espace Van Gogh, al Festival di Art, mi ha fatto molto piacere. Poi invece nell'Église de Meijan c'è una mostra di Henri Gruyère, fotografo belga che vive a Parigi, intitolata Il senso del luogo, che è una mostra dove lui presenta una ricca selezione di tutti, sono come quelli che loro chiamano clin d'œil, strizzare l'occhio in qualche modo, cioè sono tante immagini di tanti monti diversi, di tanti piccoli episodi.
Sono come sguardi veloci.
Sguardi veloci.
Però la fotografia ti racconta, sì, un contesto, una situazione.
Molto densi. Insomma, è un'immersione in quello che è il suo mondo in realtà, che vuole raccontarti il senso di un luogo.
Ed è interessante.
Sì, è interessante. Oltretutto, per chi volesse, a Rigriere ha una mostra anche in questo momento da Camera Torino, curata da François Ebel, che per tanti anni è stato uno dei direttori più interessanti dei Rencontres di Arles. Quindi
e vale la pena, insomma.
Vale la pena. Se non si può andare ad Arles, si può andare a Torino, da Camera. Poi c'è un'altra mostra che è il concetto della rilettura, in questo caso è importante. Una fotografa americana, confesso a me totalmente sconosciuta, che si chiama Ming Smith, alla quale è stato dedicato anche un pezzetto di una delle serate, che ha fatto questa mostra Luci Nomadi, che è una mostra strana, ricca, complicata, fotografa di moda, fotografa di ritratto, fotografa sperimentale, c'è un po' di tutto. Anche lei non è giovane e anche lei è una scoperta per noi italiani, diciamo. Io ho parlato anche che tanti amici, nessuno la conosceva, quindi è stata un'altra esperienza positiva.
Continua il nostro viaggio con Giovanna Calvenzi, grande foto editor, studiosa di fotografia, docente e nostra preziosa collaboratrice. Abbiamo parlato delle riletture degli archivi degli autori e poi ci sono gli archivi incerti. E siamo arrivati ad Archivi Incerti.
Archivi Incerti è una piccolissima sezione dove c'è una mostra che vi cito e che non ho visto, ma che mi sembra estremamente interessante in questo momento, che si intitola Non siamo soli e che presentava immagini di extraterrestri. Io ho appena visto il film di Spielberg e non avevo voglia di andarla a vedere. E invece c'è sempre nella stessa sezione una mostra della quale ti ho già parlato l'altra volta, che secondo me è una delle più belle di Arles, e perlomeno è quella che a me
è
piaciuta più di tutti. Si chiama Essere qui, Being There. Si tratta di una collezione di fotografie americane a colori fatte da anonimi autori negli anni 50-60 negli Stati Uniti, che raccontano la vita quotidiana della piccola borghesia americana, che mangia con gli amici, fanno delle tavolate, vanno a giocare a golf, vanno in giro in macchina, su queste strade grandi e vuote, eccetera. Però dall'unione tra The Anonymous Project, che si occupa sempre di recuperare queste immagini del passato senza un autore preciso, Lee Shulman e Omar Victor Diop hanno creato questa selezione di immagini nelle quali in ogni singola fotografia degli anni 50 e 60 è stata infilata la presenza di questo fotografo, che in questo caso fa il modello, fa l'attore, che si chiama Omar Victor Diop, che è una presenza che non è in nessun modo inquietante, che noi con gli occhi 2026 vediamo come normale, ma nella dimensione degli anni 50, avere una tavolata di amici bianchi che stanno mangiando, vedere un ragazzo nero seduto tra di loro, suona incongruo, si capisce che non c'entra niente. E lui è anche molto bravo come attore, perché ha sempre uno sguardo che coinvolge il lettore.
Ma quindi è una foto costruita?
Sì,
non
sì,
è...
sono tutte immagini finte.
Ah, ecco perché...
Ci sono delle foto anonime, ripeto, degli anni 50-60 a colori, fatte negli Stati Uniti, a cui hanno aggiunto la presenza di Omar Victor Diop, che di suo è un grandissimo
quindi
fotografo.
Quindi è un fotomontaggio?
Sono fotomontaggi, ma sono fotomontaggi fatti talmente bene che non te ne accorgi minimamente, e le foto sono moltissime, ti ricostruiscono un mondo, e da un lato sorridi, dall'altro ti inquieti, dall'altro ancora ti stupisci.
Ma questi montaggi, questi fotomontaggi hanno un autore oppure
sì,
sono di autori vari?
No, hanno fatto tutto Lee Shulman e Omar Victor Diop, è un lavoro d'autore e autoriale di questi due
quindi
signori.
Hanno rielaborato queste foto degli anni 50 e sì, 60,
sì, mettendo un elemento di rottura.
In qualche modo hanno fatto qualcosa di surreale, perché se lo metti in
più
quel
che
contesto,
di surreale,
è provocatorio.
È molto
sì,
provocatorio, perché ti accorgi guardando le foto che lui non c'entra niente.
E soprattutto
in quell'epoca, certo. È una mostra davvero formidabile, davvero una mostra interessantissima.
Che ti fa pensare.
Sì, sì.
Sì, ci fanno pensare molte di queste mostre. Siamo quasi addirittura d'arrivo con Giovanna Calvenzi a Il rencontre d'Arles. Siamo quasi addirittura d'arrivo e qui parliamo degli associati. Associati? Ma chi sono?
Gli associati sono quegli enti che, d'accordo con il festival, gestiscono autonomamente la parte culturale, la parte programmatica e tutto quanto, ma fanno parte del festival a buon diritto.
Un po' come gli eventi collaterali della Biennale di Venezia, che ne fanno parte,
è
però...
È più integrata sono... in questo caso è molto più integrato. Citerò pochissime cose, citerò per esempio una bellissima mostra di un fotografo finlandese che si chiama Pentti Samallati, che non ha neppure un titolo, non so come dire. Pentti Samallati è un autore che ha cominciato negli anni 60 a fotografare in bianco e nero, stampa sempre le foto molto piccole perché vuole che la gente vada vicino e sia partecipe dell'emozione che ha provato lui. E racconta sempre delle piccole storie in giro per il mondo. Durante i suoi viaggi racconta una slitta con dei cagnolini, dei gatti, cioè detta così sembra una banalità totale. Nelle fotografie di Samallati c'è ironia, c'è poesia, c'è una qualità di fotografia straordinaria. Samallati è stato anche insegnante di fotografia e quindi è certamente uno degli autori più noti a livello internazionale, e questo omaggio che gli hanno reso quest'anno a me ha fatto grandissimo piacere. È un autore da guardare, da sfogliare, i suoi libri sono magici, insomma, è un autore, ripeto il nome, Penti Samalati, se non avete capito mi piace molto.
Molto.
Poi c'è un'altra situazione, diciamo, collegata al festival, ma autonoma, che è una galleria straordinaria di Li Ufan. Li Ufan è un artista importantissimo che ha questa galleria, cambogiano, e in questo spazio dove ci sono delle opere sue permanenti che sono straordinarie, io invito tutti ad andarlo a vedere, una vera scoperta. C'è anche una
mostra. Ma dove? Sempre ad Arles?
Sempre ad Arles, in pieno centro. Tutto questo avviene in pieno centro di Arles. Sono degli spazi che prima erano, che non dipendono dal comune di Arles, ma sono spazi privati che si consociano con il festival e fanno un programma apposta in occasione del festival. In questa galleria di Li Ufan c'è una mostra del regista Park Chan-wook, del quale abbiamo assistito anche a una proiezione al Teatro Antico. È venuto lui e ha raccontato la differenza tra il suo cinema e la sua fotografia. Nel suo cinema lui mette violenza, aggressività, talmente tanta violenza che si arriva all'orrore e all'ironia e al divertimento, non ci puoi credere alla fine. Invece nella fotografia è una fotografia più sobria, molto poetica, dove lui non interviene mai. Lui diceva, laddove nel cinema io metto le luci, costringo tutti a fare quello che voglio io, con la fotografia rispetto a quello che succede, non intervengo mai, non tocco le luci. È un regista molto importante e è una bella mostra.
Ma a questo proposito, che spazio ha l'intelligenza artificiale oppure le rielaborazioni delle fotografie, il Photoshop? Cioè, c'entra in qualche modo o no? Si vede poco al festival?
Guarda, quest'anno, almeno in quello che ho visto io, non escludo che ci fossero degli spazi, si vedeva molto poco. È un timore costante che galleggia, che serpeggia, che resta lì latente, ma che poi tanto latente non è, insomma. Non è stato affrontato il problema, o perlomeno, per quanto ne so io, non è stato affrontato, ma credo che sia nell'aria, decisamente. Come considerazioni generali, il festival di quest'anno ha visto un'affluenza di pubblico enorme.
Sembrava... Beh, anche l'anno scorso, 175.000 visitatori.
Quest'anno
no?
Non hanno ancora dato i dati, però
dovranno aspettare ottobre per darlo.
Probabilmente sì, però già questa settimana era veramente ricchissima. Non solo, ma la città, come anche ti raccontavo già, è cambiata, perché i negozi hanno lasciato spazio alle gallerie, quindi tu non puoi più comprare il pane, ma devi andare a vedere una mostra. Però la cosa che quest'anno ho trovato interessante, che anche gli spazi più piccoli, le gallerie più piccole, private, hanno fatto delle proposte interessanti. Per esempio, cito a caso, c'è una piccola mostra di un autore, no, purtroppo non mi ricordo il nome dell'autore, che ha fotografato tutti i piani rovinati, abbandonati all'interno di musei, all'interno di palazzi abbandonati. È una piccola mostra, molto ben fatta, molto curata, divertente. Un altro spazio è dedicato all'ultimo lavoro di Martin Parr, che ha fotografato a Lacock, il paese natale di Harry Fox Talbot, ha fotografato gli abitanti di Lacock. Un'altra galleria ancora ha presentato una fotografa novantenne giapponese che ha fotografato tutti i frigoriferi sparsi per il mondo. Cioè, abbiamo trovato lo stesso Joan Foncuberta in un'altra piccolissima galleria, ha fatto una sua mostra. Quindi ci sono tante piccole sorprese che tu puoi incontrare girando per la città.
Comunque non hai parlato di niente di quello che sta accadendo. Non ci sono reportage quello che sta avvenendo nel mondo, insomma, sia dal punto di vista del clima che delle guerre, cioè qui non bisogna andare al World Press Photo per vedere queste cose.
World Press Photo, il suo mestiere di occuparsi di fotogiornalismo, qui è un'altra cosa. La sensazione di questi mondi da rileggere è intenzionalmente dedicata più al passato che al futuro, che al presente. Il risultato tuo è a te,
Grazie dunque a Giovanna Calvenzi che ci ha parlato di questa 57esima edizione di Le Rencontre d'Arles, tema del festival di quest'anno Mondi da rileggere, Des Mondes à relire, un programma ideato, come avete sentito, per trasformare le narrazioni emarginate, quelle dei paesi che sono sempre stati in ombra, dei fotografi meno conosciuti, in eventi invece importanti. C'è tempo fino al 4 ottobre per andare ad Arles, e invece c'è un'altra mostra di cui ci vogliamo occupare, Mario Dondero, inediti, l'archivio di un partigiano dell'umano. Mario Dondero, classe 28, è scomparso nel 2015, era nato a Milano ed è stato una delle figure più originali, importanti del fotogiornalismo contemporaneo. È stato un giovane partigiano nella Val d'Ossola e poi ha girato il mondo e ha documentato gli eventi che hanno fatto la storia, però anche la gente comune. Un fotografo che abbiamo amato moltissimo, che è stato anche qui a Radio Popolare e che è stato il protagonista di uno dei nostri calendari. Allora, questa mostra di cui vi faccio cenno è ospitata al Forte di Bard ed è curata da Claudio Composti.
Credo di essere riuscito a centrare lo spirito di Mario Dondero con questo titolo, proprio perché non solo la sua esperienza da giovanissimo è stata nella resistenza a 16 anni, ma soprattutto quello che ho capito guardando e non solo conoscendo il suo lavoro, sì, di cui si è stato bastante parlato, si è visto di tutto di più, fino a oggi finalmente questi 100 inediti, che sono solo una parte di questo archivio, come dicevi tu, immenso, perché considera che ci sono più o meno 600.000 tra negativi, diapositive, quaderni, vintage, stampe.
Non fatico a crederlo, perché in effetti chi ha conosciuto Mario sa che lui girava con la macchina fotografica e scattava in continuazione.
Esattamente,
quindi
esattamente. Era innamorato del mondo, sì. Era un creatore del mondo, come dico, sì, io, innamorato dell'umano, dell'essere umano, quello che anche in mostra mette come frase, anche le storie più minute per lui erano degne di essere raccontate, soprattutto della gente normale. E visto che ha scattato dagli anni 50 fino a quando è mancato nel 2015, praticamente ha una vita di racconti dove davvero ha viaggiato il mondo, ha conosciuto attori, intellettuali, gente semplicissima, e per lui gente di potere, e per lui erano tutti uguali e interessanti alla stessa maniera. Del cacciatore di mondi che riusciva a anticipare anche di poco, ma un evento storico.
Certo. Senti, siccome ci sono delle foto che diciamo immortalano certi momenti anche storici, no? Per esempio Gheddafi, piuttosto che lo Shah, piuttosto, appunto, dicevi tu, il muro di Berlino, oppure la Russia post-sovietica, eccetera. Tu come l'hai pensato il percorso espositivo? Perché c'è la storia e, come dicevamo prima, c'è la gente comune, la gente che incontrava quotidianamente, insomma.
Trovando questi, io ho selezionato 100 inediti, il muro di Berlino, la Russia che hai citato, sono dei bellissimi progetti che ha esposto e sono pronti anche, ma che in questo caso non ho selezionato proprio perché sono già conosciuti, mentre le opere in mostra sono degli inediti che ho deciso di dividere in tre macro aree, tre macro tematiche che credo rappresentino bene il percorso di Mario Dondero, che sono lo sguardo politico, appunto, dedicato a tutti quelli che sono i leader politici o gli incontri che ci sono stati, o i momenti anche di relax di però congressi, capi di Stato che sono magari per strada, che chiacchierano, che leggono un giornale. Quella di Gheddafi che dici tu è una foto quasi rubata dal basso come se fosse quasi nascosta la macchina fotografica. Un altro tema fondamentale per Mario Dondero, che sono le manifestazioni che hanno un po' incendiato tutta l'Europa dagli anni 60 e 70, pensiamo anche solo al Maggio francese, che lui ovviamente ha vissuto 40 anni a Parigi,
quindi certo.
Vissuto per prima, in prima persona, proprio nel, in una delle, dei racconti che fa anche in uno dei video che metto alla fine della, del percorso museale, racconta di questo suo momento in cui si trova tra gli studenti che lanciano le pietre e i poliziotti con i fucili che cominciano a sparare, si infila ancora una volta in un portone di fortuna che lo porta a un appartamento al primo piano che ha il terrazzino proprio tra i due, diciamo, schieramenti, quindi ancora una volta si getta a terra e fa delle foto da un punto di vista privilegiato, diciamo, rischioso ma soprattutto unico. Sì. Proprio perché aveva anche questa fortuna, diciamo, questa capacità di infilarsi, mentre i figli di questi due proprietari di casa urlavano dalla, dal balcone ai poliziotti fascisti, fascisti, e quindi diciamo è stato anche rischioso per lui perché i genitori cercavano di tirarli dentro ed erano proprio nel cuore dello scontro. Appunto, le manifestazioni sono il secondo spazio dedicato al sistema Memorie del Presente, mentre l'attenzione verso il popolo e la gente normale si chiama Verso il Mondo, proprio perché il suo sguardo aveva questo amore per la vita normale, per la gente. Sì. C'è ad esempio un soggetto molto semplice che lui invece amava molto, che sono i tori. C'è questo famosissimo toro albino che ha vinto tantissimi premi, che è una delle foto che ci sono in mostra, gli operai ovviamente.
Corbi lasso monte calo simi a a fursti mala
apa lama risti kota stock war instigator rota solti.
Mario Dondero, inediti. Ah, dunque, siamo molto grati a Claudio Composti che si è tuffato nell'archivio sterminato di Dondero e ha individuato queste fotografie, avete sentito, inedite. Quindi è un'occasione per vedere una parte del lavoro di Mario non conosciuta, meno conosciuta. E torneremo a parlare di questa mostra magari anche dopo le vacanze, perché dura fino al 18 di ottobre e è in questo luogo meraviglioso. Per chi c'è stato sa di cosa parlo, Forte di Bard è un luogo estremamente affascinante, questa rocca sopra la città di Bard, la cittadina di Bard in Val d'Aosta. E quindi oltre a essere una bellissima gita c'è anche l'opportunità di vedere le fotografie di Mario che non conosciamo. C'è un'altra mostra che verrà inaugurata lunedì, quindi il 10 di agosto, al castello di Clavesana di Andora, che è in provincia di Savona. Il castello di Clavesana è appena stato ristrutturato grazie ai fondi del PNRR e apre con questa mostra che sono 35 opere che vengono dalla collezione Cavallini Sgarbi ed è curata da Pietro Di Natale, che è uno storico dell'arte.
Una collezione che nasce da oltre 40 anni di ricerche condotte da Vittorio Sgarbi insieme alla madre Rina Cavallini ed è stata dichiarata nel 2019 dal Ministero della Cultura di eccezionale interesse storico-artistico. È una raccolta molto particolare perché riflette un modo di collezionare libero e profondamente personale. Infatti Sgarbi non ha cercato semplicemente opere di artisti celebri, ma ha inseguito la qualità, la scoperta.
Sì, questo lui lo ha fatto sempre, anche quando era qui assessore alla cultura a Milano, mi ricordo,
appunto,
che faceva questa cosa.
Cioè, spesso sì. Riportando, no, alla luce dipinte e sculture dimenticate o poco conosciuti. E c'è un aspetto che considero fondamentale, cioè una collezione privata raggiunge la sua funzione più alta quando poi viene condivisa. L'arte infatti non nasce per rimanere chiusa in una casa, ma per essere guardata, studiata e raccontata. In questo senso questa mostra ad Andora rappresenta un gesto di restituzione anche al pubblico.
Sì, senta, ma lei ha curato la mostra, immagino insieme a Sgarbi, e avete scelto la rappresentazione della figura femminile, ma immagino che la collezione sia più ampia, no?
Sì, la collezione è molto più ampia, ma in questo caso abbiamo deciso di concentrarci su oltre quattro secoli di arte italiana attraverso un unico filo conduttore, la figura femminile, dall'inizio del Cinquecento al 1920 con 35 opere tra dipinti e sculture, e in un percorso che è articolato in 7 sezioni e segue un criterio narrativo, cioè si parte dalle allegorie dove la donna diventa personificazione di idee astratte come la pittura stessa, il tempo, la saggezza o la salvezza dell'anima, poi si passa alle sibille, figure sospese tra il mondo classico e quello cristiano, alle sante, alle protagoniste della Bibbia, alle eroine della storia antica, alle divinità della mitologia, fino ad arrivare ai ritratti dove incontriamo finalmente donne realmente esistite. E mi piace definirlo un percorso che va dall'universale al particolare, dalla donna come simbolo alla donna come individuo, quindi cambiano le epoche, gli stili, i contesti culturali, ma la figura femminile rimane sempre uno dei mezzi privilegiati attraverso cui gli artisti raccontano la bellezza, il potere, la fede, l'amore, la storia.
Sono solo rappresentazioni o ci sono anche artiste donne?
No, ci sono due artiste donne, quindi...
Chi sono? Le conosciamo?
Certo, una è una delle pittrici più celebri anche nei nostri tempi, Artemisia Gentileschi, protagonista assoluto della pittura barocca europea.
Abbiamo detto poco.
Sì, presente con una straordinaria Cleopatra, e Orsola Maddalena Caccia, invece molto meno conosciuta, monaca e pittrice che dirigeva un importante atelier all'interno del monastero di Moncalvo.
Allora, se volete, lunedì viene inaugurata, immagino verso le 17-18, questa mostra al castello di Clavesana ad Andora in provincia di Savona. Se invece non siete in zona, c'è un'altra mostra che vi segnalo e che verrà invece inaugurata questo pomeriggio alle 16.30, una personale di Rebecca Forster, alla Casa dei Quadri in piazza Santa Maria a Sormano, in provincia di Como. E verrà inaugurata alle 16.30 da Lia Giachero e da Antonella Prota Giurleo. E sono i secchielli di Rebecca. Con questa segnalazione si chiude la puntata dei girasoli di oggi. Ecco qua le note che segnano la chiusura. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Ci risentiamo con i girasoli estate sabato prossimo, sempre subito dopo il notiziario, verso le 13.20. Ciao a tutte e a tutti e buone vacanze a chi ci va.